gradini, interviste che guardano oltre.
Xavier Cercas, lei è spesso chiamato a commentare i temi di attualità in qualità di intellettuale, però ovviamente con lei si parla di letteratura e quindi questo rapporto, questa sovrapposizione di ruolo intellettuale, scrittore, narratore è una questione alla quale tengo molto e magari riusciamo a parlarne. In questi giorni ho ripreso in mano Colpi alla cieca. Dove lei appunto tra le tante cose riflette molto sul valore della democrazia e sui nazionalpopulismi. Manca un mese, poco più, alle elezioni europee, un tema di strettissima attualità. Lei, da europeista estremista in un contesto storico di guerra, come si sente?
È difficile rispondere a questa domanda. Mi sento un po', ho una certa, non direi paura, ma è vero che è un momento difficile oggi. Per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è una guerra di dimensioni, diciamo, globali, perché c'è stata la guerra dell'antica Jugoslavia, ma era una guerra diversa, molto locale. E le minacce per l'Europa sono grandi, per tutti, cioè, sono grandi. E questa guerra fa parte di una guerra globale ed il combattito della lotta fra la democrazia e il nazionalpopulismo, che è una forza che è uscita sul tutto dopo la grande crisi 2008. E questa è una lotta esistenziale. E oggi ci troviamo davanti a una situazione che non abbiamo mai visto e non sono sicuro che siamo coscienti dei pericoli, tutti gli europei. Per questo sono preoccupato, come credo che tanta gente, no? La crescita dell'estrema destra fa parte di questa crescita del nazionalpopulismo, che ha una relazione senza dubbio con la guerra di Ucraina, perché Putin è stato il primo, cioè il sostegno del nazionalpopulismo. Tutto il mondo, Trump, la Brexit, la crisi catalana, Le Pen in Francia. Allora, ma io è per questo che credo oggi più che mai nella necessità di un'Europa veramente unita.
Dalle sue parole si coglie una particolare attenzione a un processo di polarizzazione molto profondo nel nostro, sì, nel nostro continente. In Spagna sembra che oggi la società sia estremamente polarizzata, che ci sia una spaccatura e che le tensioni si possano moltiplicare con il tempo. Concorda intanto?
Sì. Oggi viviamo, cioè, Spagna fa parte dell'Europa. L'Europa, come tu hai detto molto bene, è un'Europa ogni giorno, un'Europa polarizzata, e la Spagna lo è, in forme particolari, ma che fanno parte di questa. E quello che mi preoccupa moltissimo è il fatto che è la classe politica che cerca, che va alla ricerca di questa polarizzazione, perché gli interessa, per motivi elettorali. Perché la Spagna oggi non è in una situazione difficile, cioè non ha la paura immediata dei paesi dell'est, con la presenza della Russia lì. La situazione economica non è, va bene, l'economia spagnola non va male. Allora c'è un bisogno di questi, della classe politica, che non è buona, bisogna dirlo, di dividere la società spagnola, che non è divisa veramente. Cioè questa divisione non si vede nella vita quotidiana, ma si vede nei media, si vede nel Parlamento, si vede... E questo, cioè, credo che i cittadini in Spagna e dappertutto abbiamo la responsabilità di lottare contro questo, questo bisogno di divisione che hanno a volte i nostri politici, per motivi egoisti, per motivi elettorali, per motivi di potere.
Lei dice lottare contro questa visione della società. Quali possono essere le uscite o quali possono essere gli strumenti per lottare contro questa visione?
Io credo che abbiamo bisogno di più democrazia, cioè di una partecipazione. Questo per me è la grande sfida, forse la grande sfida. Politica viene di polis, si dimentica spesso questo. Polis voleva dire più o meno città in greco antico, no? È la città di tutti. Tutti abbiamo una responsabilità in questo. E democrazia vuol dire potere del popolo. E tutti siamo il popolo. Allora, questo non è una cosa, la politica non è una cosa dei politici. La politica è troppo importante per lasciarla nelle mani dei politici. Siamo tutti che abbiamo bisogno di partecipare in un modo o l'altro. Io partecipo a volte con i miei articoli, partecipo oggi quando parlo di questo, sto parlando di questo. Ci sono forme diverse di partecipazione, ma tutti abbiamo una responsabilità in questo. Non possiamo lasciare i politici fare la politica. Questo è un immenso errore. Allora, bisogna lottare per questo. E bisogna lottare per una cosa molto evidente, che è la verità. L'Evangelio dice la verità fa uomini e donne libere. La verità vi farà liberi. Questo vuol dire che le menzogne fanno schiavi. E uno degli strumenti, forse l'istrumento essenziale, principale, che ha il potere per avere schiavi, cioè per avere gente che dice sempre sì a tutto, è la menzogna. E a volte noi, e tu sei un giornalista, abbiamo l'impressione che si mente più che mai. Non so, non sono sicuro, forse è vero, ma quello che è certo è che la menzogna ha una capacità di diffusione più grande che mai. E questo è un fatto. E tu sei giornalista, lo conosci molto bene, per il potere dei mezzi di comunicazione, soprattutto internet e le reti sociali, i social. Allora bisogna lottare per queste cose, bisogna lottare per la nostra partecipazione nella vita pubblica, perché siamo tutti responsabili, bisogna lottare per la verità.
In Grecia, no? Lei accennava la polis, si univano la questione della verità e della democrazia, la parresia, attorno a questo ruotava il concetto. La letteratura è una forma di partecipazione. Vale sempre per lei la frase di Cesare Pavese: la letteratura è una difesa contro le offese della vita?
Sempre. Questa frase per me è molto importante. È così, è così. E per me è stata la grande difesa della vita, contro le offese della vita. Tutti siamo vittime di queste offese. Vivere è essere in certo senso così, no? Non tutto è bello, non tutto è magnifico. Allora la letteratura per me è stata, se mi permetti, una sorta di vendetta. Di vendetta contro la realtà, no? La realtà è terribile a volte e la letteratura ci permette vendicarci di questo, inventando mondi diversi, inventando, no? Dandoci strumenti per lottare contro queste cose terribili. No? Può lottare, vedi, io sono un romanziere innanzitutto. Innanzitutto sono un romanziere, per me questo è l'essenziale, è lo più importante. Ma dopo, e come tutto il mondo, sono un cittadino. Cioè questa idea del romanziere o del pittore o dell'artista, quello che si chiamava artista, che è diverso di tutti, che è semidivino, che è al di là, questo è ridicolo, questo fa schifo, questo non è vero. Gli scrittori siamo cittadini, come tutto il mondo. E allora io faccio i miei romanzi, e questa è veramente la mia vita, il mio impegno, tutto, ma dopo sono un cittadino, come tutto il mondo, come quelli che ci ascoltano, come te stesso. E allora anche io ho una responsabilità e come cittadino a volte scrivo due volte al mese nel giornale più letto della lingua spagnola, che è Il País, e allora io lo faccio come cittadino. I miei romanzi sono romanzi fatti come romanziere, invenzione, dove la ribellione è essenziale, perché per me la letteratura è innanzitutto una ribellione contro la realtà, cioè una vendetta contro la realtà. Ma dopo sono un cittadino che vuole il meglio per me e per gli altri, perché senza gli altri no, io non esisto.
Beh, sono tantissimi i temi che lei sta evocando. Le posso chiedere, lei trova che il presente del quale stiamo parlando, con tutte queste contraddizioni e queste tensioni, si presti ad un trattamento letterario o si rischia di cadere in quella che lei chiama la letteratura pretenziosa?
La letteratura pretenziosa per me non è letteratura, è letteratura cattiva. Ma il presente, tutto è materia letteraria, tutto, assolutamente tutto. La letteratura non dipende dal tema, dipende dalla forma. Cioè una buona storia ben raccontata è una buona storia, ma una buona storia raccontata in una forma cattiva, mal raccontata, è una storia cattiva, è una storia che non serve a niente. Cioè le grandi storie, Don Chisciotte, Madame Bovary, sono storie che non... un uomo che diventa pazzo leggendo libri, questo non è niente. Una donna che diventa pazza leggendo libri, questo non è niente. Ma Cervantes, Madame Bovary e Flaubert hanno fatto libri essenziali, sostanziali, fondamentali per la nostra vita. Allora, sì, il presente è materia letteraria, tutto, assolutamente tutto è materia letteraria, deve essere materia letteraria, dipende dallo scrittore.
E quindi la forma è sostanziale. Mi piace molto una cosa che lei ha detto qualche anno fa, credo in occasione della pubblicazione della traduzione italiana del suo romanzo Indipendenza. In letteratura non esistono generi maggiori o minori, ma forme maggiori o minori di usarli. Che tipo di dispositivo letterario è per lei? Allora, per esempio, il giallo. che cosa le consente di fare?
Prima di tutto sono d'accordo con me stesso, non ci sono.
Beh,
a volte non sei d'accordo con te stesso, ma sì, sì, no, no, questo è così, no? Storicamente è stato così. Devi pensare, per esempio, che Cervantes alla sua epoca non era uno scrittore importante, era un autore di generi minori, no? Neanche si parlava di romanzo nel senso che oggi si parla, no? Cervantes non avrebbe mai vinto il premio Cervantes, che è il più importante della letteratura spagnola. Neanche Shakespeare era praticamente letteratura, una cosa. Allora no, tutto dipende di come. E il giallo, no, io, c'è gente che si è sorpreso quando ho scritto una trilogia che si può leggere, che si legge come giallo, ma io dico sempre, sì, a me piace trovare in me stesso scrittori diversi, cioè andare alla ricerca di nuove forme, andare alla ricerca di nuovi scrittori entro me stesso. Ma tutti i miei romanzi sono gialli, in certo senso, tutti. E in certo senso tutti i romanzi che io, che me, i miei romanzi che amo il più, cioè i grandi romanzi sono gialli, in quel senso che il mio romanzo, senza dubbio, in tutti c'è un enigma e c'è qualcuno che vuole decifrare questo enigma. E questo è l'essenza del giallo. No? E, è vero che in questa trilogia della Terra Alta, io la chiamo, e questo è più visibile perché c'è un poliziotto che almeno è protagonista dei due dei romanzi, ma sempre è stato così. Allora con il giallo succede questo. Il giallo, ancora incredibilmente, c'è gente che pensa che c'è un genere minore, è ridicolo, no? No, è un genere moderno, molto nuovo, perché ha due secoli, ma con il giallo si possono fare cose orribili, come con la tragedia, che è il genere più importante per Aristotele. Con la tragedia c'è Sofocle, c'è Shakespeare, ci sono i grandi, no? Ma si sono fatte tantissime tragedie che sono catastrofiche, molte di più che le buone. E con il giallo è la stessa cosa. Il giallo si hanno fatto, è vero che è un genere molto popolare, ma chi se ne frega, a me piace la letteratura popolare, se è buona. Cervantes è la letteratura popolare, Shakespeare alla sua epoca era la letteratura popolare, avevano tanti lettori, tanti spettatori. È vero che è un genere molto popolare, ma con questo genere si possono fare cose orribili, la più parte, logico, come con la tragedia, ma si fanno cose straordinarie, si hanno fatto alcuni di grandi scrittori. E direbbe che tutti i grandi scrittori degli ultimi secoli hanno usato di una forma o l'altra questa struttura del giallo, no? Faulkner, Hemingway, tutti i grandi. Kafka, ovviamente, no? Uno dei grandi, Kafka, il romanzo di Kafka, Il processo, è un giallo, e tanti altri, no? E oggi, al suo tempo, Simenon non era apprezzato, ma oggi è un classico. Sciascia, per me, è un grandissimo scrittore di gialli, no? Tutto dipende dalla forma, al ritorno, no? Tutto dipende da quelle cose che fa. È vero, per rispondere alla tua domanda, che in questi romanzi ultimi il presente è più presente, il più visibile che nei miei romanzi precedenti, che non erano romanzi storici, sebbene la storia era importante, ma in questi romanzi ultimi si possono leggere forse come una cronaca del presente, direbbe europeo, spagnolo, no? Allora sì, forse è vero, forse, non sono sicuro, che il giallo tende a essere più vicino al presente, ai problemi del presente, eccetera, eccetera. Ma dipende dell'uso che si fa.
A proposito di storia, no? Nell'Impostore, un altro grandissimo romanzo, lei affronta il tema della memoria, che è sempre più una questione politica, divenendo superficiale cultura della memoria storica, dice lei, trasformata presto in industria della memoria, che ha preso il posto della ricerca storica.
A volte una visione superficiale, kitsch, della storia, e questo è molto pericoloso. Il potere sempre vuole, ancora più potere, sempre vuole rimanere nel potere, sempre vuole avere il controllo della situazione, e sa molto bene, tutti i poteri, soprattutto i poteri autoritari, sanno che per controllare il presente e il futuro bisogna controllare il passato. Sempre c'è una giustificazione nel passato delle peggiori atrocità. Pensi per esempio nella guerra di Ucraina. La prima cosa che ha fatto Putin è andare al passato per giustificare quella. E allora il potere, ma tutti i poteri, insisto, anche i poteri democratici, la fortuna dei poteri democratici è che abbiamo strumenti di controllo di questi poteri, no? I mezzi di comunicazione, per esempio, che sono essenziali. Ma anche i poteri democratici vogliono controllare il passato per imporre una visione particolare, utilitaria, ad hoc, necessaria per questo potere. E il dovere dei cittadini, il nostro dovere, come scrittori, come giornalisti, ma come cittadini, è lottare contro questa visione semplice, utilitaria, semplificata, kitsch del passato. Sempre dobbiamo lottare contro questo, come? Con la verità, ancora, cioè con un passato pieno di sfumature, dove a volte non è chiaro chi è il buono, chi è il cattivo, e a questo serve la storia e a questo serve il romanzo.
È per quello che il potere non è dotato della facoltà dell'ironia, no? Che è il gioco delle sfumature.
Bravo, esattamente, sì, esattamente.
Mentre uno scrittore come lei, sì.
Esattamente, credo che tutti i romanzieri, non mi piace, non penso, per me l'istrumento di conoscenza essenziale del romanzo è l'ironia. Che cosa è l'ironia? Don Chisciotte, questo l'ha inventato quest'uomo che era spagnolo, che si chiamava Cervantes. Don Chisciotte è pazzo, completamente pazzo, ma allo stesso tempo completamente lucido. Questo è l'ironia, questa verità contraddittoria. Don Chisciotte è un personaggio ridicolo, comico, la gente ride di lui, ma allo stesso tempo un eroe, anche un eroe tragico. Queste verità contraddittorie, queste ambiguità, queste sono le verità del romanzo, e il potere detesta questo. E i fanatici detestano questo, vogliono verità chiare, non vogliamo sfumature, i buoni e i cattivi e basta. E il romanzo sempre ha lottato contro questo. Il romanzo è una grande arma di distruzione massiva della visione totalitaria, fanatica del mondo. E per questo il potere sempre ha paura del romanzo, in particolare della letteratura, ma dall'inizio dei tempi, cioè Platone cacciava fuori della Repubblica Ideale i poeti perché erano pericolosi, perché dicevano cose che non esistevano, eccetera eccetera. Allora sì, il potere vuol che imporre questa visione univoca del mondo, no? La sua visione del mondo, e questo vuol dire falsificare la realtà.
Beh, poi il potere i libri li brucia quando ha paura. Xavier Cercas, sì. Grazie per i suoi libri, allora, e grazie per i suoi romanzi.
Grazie mille a lei.
L'intelligenza di Javier Cercas, scrittore, romanziere, saggista spagnolo, in questa generosa intervista in italiano rilasciata ai microfoni della Rete 2, che vi abbiamo riproposto all'interno della nostra serie Gradini, con cui siamo giunti alla fine di questa puntata di Alphaville. Da Barbara Camplani al microfono, Francesca Rodesino e Cristiana Colletti in redazione, vi ringraziamo per l'ascolto. Fra poco l'appuntamento informativo del radiogiornale delle 13. Noi ci arriviamo in musica, questa è Top Lulu della clarinettista e sassofonista di New Orleans, Aurora Neeland, e dei suoi Royal Roses.